Celebriamo oggi la Divina Liturgia protetti dall'intercessione del Beato Olinto Marella, che sentiamo in modo particolarissimo come fratello nostro e vicino a noi per motivi di geografia e di storia, ma molto anche per questo grande regalo che lui ha fatto alle chiese sulla predilazione per i piccoli, per i poveri, per gli abbandonati. Oggi nelle scritture c'è un perduto che non si può abbandonare. Ognuno di noi forse può dare a questo perduto anche qualche nome, qualche riferimento concreto, qualche attualità ferita, qualche dramma e preoccupazione forte, però appunto tutto può essere raccolto in questa predilezione divina per il perduto. Chiediamo al Signore che questo sia sempre di più l'orientamento semplice, quotidiano della nostra vita. E per questo domandiamo perdono se in qualche modo si è allentato il nostro vincolo d'amore con chi il Signore ci ha più direttamente e profondamente affidato, perché è più piccolo, perché è più povero, perché è più lontano, perché è più assente. Chiediamo al Signore di poter appunto quindi invitare a questa celebrazione tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che proprio per una certa condizione più emarginata e diciamo perduta sono nella predilezione del Padre, della sua misericordia.
Ma io mi sono fermata in un particolare che mi ha colpito questa volta ed è quello che E quando trova la pecora se la mette sulle spalle ed è nella gioia, quindi se la carica e vuole che questa gioia, questa non è un peso, è un peso, però ha la gioia per questo peso che ha ritrovato, per questo peccatore che ha ritrovato. E poi non solo gioisce, ma chiede che tutti gioiscano con lui per questa cosa, quindi non è un suo fatto solo, ma vuole la partecipazione di tutti per il ritrovamento, per il ritorno della pecora smarrita. E quindi lui se la carica, forse vuole che anche gli altri se la carichino, che gli altri noi ci carichiamo.
Un tappo di ortodossia perché anche la donna fa un problema, lei chiama i amici, si vede con lei perché addosso il dramma. Quindi sarebbe interessante che questa donna, questo dramma, accenda la lampada, che scopa sul lavoro. Pensate questa lampada può essere scrittura, in quel modo l'aiuta in questa ricerca. E poi c'è ancora il problema che dice tutti, spiegato tutti compresi, quindi anche noi mi sembra siamo compresi sul gruppone i peccatori, sono in quel modo raccolti, insieme a quella pecora perduta che è raccolta per lei. Poi c'è questa lezione della parabola del pastore che ha fatto il Papa Matteo qualche tempo fa. Appunto, di stare attenti a pettinarsi con quella pecorina e dimenticarsi 99. Quindi lettura molto aperta, tante letture, interpretazioni, letture, insomma. Quindi per cercare di capire che poi la scrittura comprende tutti i nostri sentimenti, occasioni, situazioni che ci possiamo trovare a seconda delle nostre vicende umane, a seconda della nostra vita, ecco. Poi mo siamo tutti raccolti, ecco.
Questa persona va in cerca finché la cura perduta, finché non la trova, quindi è un viaggio che fa, insomma, da dietro a questa pecora, e quindi mi è venuto in mente tutto il viaggio del Signore, del Vangelo, diciamo, della sua vita, che appunto si dice che il figlio dell'uomo è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. E rispetto a questa donna, anche lei fa questa operazione di questa ricerca accurata, quindi insomma, tutti gli angoli, insomma, quindi c'è un certo lavoro, e questa cura, anche se non è lo stesso termine, mi ha ricordato l'inizio del Vangelo di Luca, quando nel prologo si parla, dice: anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza e di scrivere un meraviglioso conto ordinato per te, il nostro Teofilo. E questa gioia appunto, che è così, mi ha ricordato la gioia dei magi a vedere questa stella.
Il prologo mi parla del spettatore che si conferma. L'ultima parola è questa, e mi sembra che appunto si converte, mi sembra che è l'andare a Gesù, per cui è molto bello che all'inizio tutti i peccatori si avvicinano a lui per ascoltarli. E questo è il grande il cammino, insomma, che converte il cuore. Quindi non parlo di cose particolari, però andando a lui è già così.
Mi sembra che qui la conversione sia questo lasciare, sia il fatto che il Signore ti prende, insomma, ti trova, e questa pecora non si oppone, quindi non so neanche se potrebbe opporsi, comunque viene caricata e la conversione. Poi sembra questa cosa qui, che non si direbbe, insomma, subito che anche quella moneta è trovata, che la sua conversione, insomma. Potremmo anche dire nel lasciarsi prendere. Ecco, l'altra cosa che volevo dire è su questa gioia, per cui sembra, insomma, per me lo scandalo, che altre volte mi sembra, insomma, era un po', insomma, colpito dal fatto che questo qui lasciava il 99 pecore, eccetera. A me sembra che la provocazione, insomma, verso questi sapienti, credo, questi farisei, insomma, sia quello riguardo più che altro la gioia, insomma, cioè la gioia del Signore sembra che scatti solo quando quando lui può ritrovare quello che era perduto, questo colpisce, perché parlo di questi giusti che non hanno bisogno di conversione, allora pensate che però forse tutti sono dentro, non è che ci sia una categoria prestabilita, ma nel cammino, non a caso la vita religiosa viene tradizionalmente detta come una vita di penitenza, insomma, sono i penitenti, insomma, quindi il penitente è una figura collegata strettamente alla gioia. Cosa che anche questa per me forse non viene sottolineata con quando adeguato, ma questo Vangelo adesso ce lo unisce le due cose in modo strettissimo.
Non solo la gioia, cioè, ma la gioia insieme, appunto, come diceva la Tomasina, io sono stata molto colpita da. Ci sono diversi verbi che Gesù dice che dicono dell'essere insieme, appunto all'inizio, che Gesù mangia con loro, insomma, è proprio un unico verbo, come dopo il pastore che convoca, cioè chiama insieme gli altri per allegrarsi con lui, perché appunto la partenza è che davanti alla conversione di questi pubblicani e peccatori, i farisei e i scribi, anziché rallegrarsi, appunto come il pastore farà con i suoi amici per dire rallegratevi con me, invece mormorano. Ed emergerà ancora di più nella parabola dopo del figlio prodigo, appunto l'atteggiamento del fratello maggiore. Quindi il problema, insomma, le parabole vengono raccontate appunto per questa cosa, che davanti alla conversione delle persone, anziché gioire con il Signore, si mormora.
Io, guardando i primi versetti 1-2, mi sono chiesto qualcosa su che dicessero qualcosa dei peccatori, cioè questi che si avvicinano. E perché si avvicinano a Gesù mentre non si avvicinano agli scribi e ai farisei che ci tenevano anche a insegnare delle cose? Allora, certamente perché trovano un atteggiamento di accoglienza, è un'interpretazione della religione che li avvicina, che li interessa. E poi il fatto che di per sé non è che perché uno è peccatore, anche pubblico, non ha interesse a sentire, ad ascoltare. Mentre nell'altra interpretazione degli scribi e farisei non era possibile che ci fosse circolazione, c'era separazione, quindi anche se volevano non avevano la possibilità di ascoltare un insegnamento. Quindi c'è una interpretazione della religione, chiamiamola così, e c'è un atteggiamento, un movimento che viene anche da parte dei peccatori, appunto. Quindi evidentemente un'esigenza che li muove. Poi sappiamo anche da altri passi che quando uno si muove e va verso il Signore, va verso Gesù, insomma un po' il Padre che lo muove, quindi c'è un discorso che comincia da lontano.
C'è stato in questi giorni uno scambio molto delicato tra il mondo ebraico vicino al Vaticano e il Papa, a motivo di alcune catechesi che ha fatto il Papa il mercoledì, toccando il tema della legge, il rapporto tra Gesù e la legge, probabilmente insistendo, siccome si trattava di commentare le lettere di Paolo, sul fatto che Gesù porta al superamento della legge. Questa questione del superamento ha irritato un po' qualcuno del mondo ebraico. E c'è anche sull'Avvenire di ieri una serie di articoli che cercano di, così, di ricomporre la questione. E credo che un testo come quello di oggi, tutto il capitolo nel quale stiamo entrando, sia proprio intorno a questo problema. D'altra parte abbiamo già visto diverse controversie riguardanti l'interpretazione del sabato anche nei capitoli precedenti, e dietro al sabato c'è naturalmente il rapporto di Gesù con la legge. Allora, per dire che qui questa attenzione ai peccatori indubbiamente colpisce, perché il peccatore è il trasgressore della legge, e quindi la questione che Gesù solleva con questo capitolo indubbiamente è quello di spostare l'asse dell'attenzione dal giusto al peccatore. Questo è qualcosa di veramente impressionante se si considera l'Antico Testamento. Noi stamattina abbiamo iniziato con la lode del giusto, il Salmo 1 e i successivi, sono le lode del giusto, cioè di uno che non trasgredisce mai. E qui invece l'attenzione è sul personaggio esattamente opposto. Anzi, è già stato detto, qui c'è una frase molto severa nei confronti del giusto, perché dice i giusti che non hanno bisogno. Insomma, è un giudizio piuttosto pesante su tutta questa figura che sembra tanto esaltata. Allora anch'io mi chiedo se ci sia una composizione possibile, credo che ci sia. Gesù ancora una volta non credo che voglia disprezzare le varie affermazioni dell'Antico Testamento, ma entrare in una dimensione più profonda, che è la realtà della condizione umana. Per esempio stiamo ascoltando i libri dei re e ci troviamo continuamente di fronte a questa questione. Ci sarebbe la legge, ci sarebbe la giustizia, ma poi di fatto gli uomini, i re in particolare, quasi mai ci riescono a star dentro. Tranne quello di oggi che si intenerisce il cuore ad ascoltare la Torah che è stata appena riscoperta nel tempo. Quindi in effetti Gesù mette il punto su una questione che era già presente nella storia di Israele, che è la questione appunto dell'estrema facilità con cui la legge può essere trasgredita. E quindi a quel punto come si fa? Come si risolve il problema? Ecco, credo che queste parabole portino siano in questa direzione.
Bene, io aggiungo solo una domanda che mi resta nella testa e nel cuore, perché quando le situazioni diventano delicate e quindi si ha l'impressione di un certo stacco di una persona, di qualcuno, insomma, dal nostro cammino, dal nostro sentiero, dalla nostra vita, mi sento costretto questa mattina a farmi una domanda severa. Perché magari si dice, vabbè, però bisogna rispettare la realtà di ciascuno, insomma, no? Quindi non trasformare in aggressività, addirittura magari in violenza, una situazione difficile. Però la parola di oggi mi provoca, perché mi chiede però non lo abbandoni, non lo lasci da parte, non lo perdi alla fine. E quindi anche quello che noi sentiamo come qualche cosa di vero, e certamente il Vangelo ci conferma anche oggi su questo, sul rispetto, anche perché il rispetto vorrebbe dire l'amore ancora, e questo non può certamente mancare, però mi sento come visitato da non da un'obiezione, però certo da un turbamento. Non è che l'hai lasciato perdere, non è che quella questione l'hai chiusa in un cassetto. Per esempio, mi accompagnano molto delle persone alle quali sono stato vicino, che mi sono state vicine, e adesso, oh, certo, ci si saluta, non ci si vuole male, però il loro rapporto con il Signore, che è quello che un po' mi pare è il segreto motore di tutto il testo di oggi, lo vivo, sono trepidante. Se qualcuno dei miei fratelli si isolasse, si staccasse, cosa farei? Quindi sì, io avverto dentro alla parola di oggi anche una domanda molto delicata, insomma. Siamo veramente appassionati al cammino di salvezza di ciascuno, oppure c'è un certo ragionamento sul rispetto, sulla libertà, anche sulla mitezza, certamente. E però rispetto a qualche situazione e a qualche persona, oggi mi trovo in questa condizione. L'ho lasciato perduto, sono andato a cercarlo, non dico anche fisicamente, ma anche nella mia stessa preghiera, nel mio pensiero, nelle occasioni che forse ci sarebbero, oppure l'ho liquidato. È una persona che non c'è. Certamente questo non è possibile per le parole che oggi il Signore ci rivolge, che invece evidentemente è potentissimo nel stabilire che più la situazione si allontanasse, più io dovrei cercare, più ci fosse lontananza, più io dovrei cercare di essere vicino. Ecco, non me lo chiedo semplicemente, o forse non me lo chiedo tanto per atti esterni, ma me lo chiedo dentro al mio cuore, ecco. E quindi oggi sono venuto a messa con una domanda delicata, ecco, nei confronti del Signore. L'ho abbandonato allora, li ho abbandonati, ho rinunciato a una certa ricerca amante, come dice il Vangelo, infatti. Non è che faccia della conversione un fatto di contenuti, ma lo esprime molto come un evento di comunione. Tu sei lontano, ma io non ti abbandono. Allora è proprio su questo termine dell'abbandono che avverto la necessità per me di una certa preghiera insistente e anche di una certa verità. Può essere quindi oggi l'occasione per la nostra preghiera personale, profonda, del cuore. Andiamo a ricercare e a prendere per mano tante vicende, tante situazioni che rischiamo forse di avere un po' abbandonato. Rendiamolo tutto questo presente nel nostro affetto della preghiera, nella nostra insistenza della supplica, nel nostro desiderio di ringraziare.